al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo. Grazie. Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese. Un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa tanta bella città.
Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, bentrovati da Fabio Colagrande al microfono, da Tommaso Pallottino che ha la parte tecnica, Patrizio Ciprari e Silvia Giovarrosa che sono in regia. Iniziamo questa diretta che abbiamo voluto aprire con le prime parole pronunciate da Papa Francesco affacciandosi dalla loggia centrale della Basilica Vaticana il 13 marzo scorso, il giorno della sua elezione. Il Papa, lo avete sentito, ha detto: la comunità diocesana di Roma al suo vescovo, grazie. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma. Sono parole significative che sono state già commentate tante volte, ma che danno un valore particolare alla solenne liturgia di domenica 7 aprile alle 17:30, la solenne liturgia che si svolge nell'arcibasilica di San Giovanni Laterano per l'insediamento di Papa Francesco proprio sulla cattedra di Vescovo di Roma. Il Papa che si è presentato innanzitutto come Vescovo di Roma, dunque si insedia sulla cattedra romana a San Giovanni in Laterano. Cerchiamo di capire il significato di questo particolare insediamento, di questa celebrazione, ricordandovi che a concelebrare con il Papa in San Giovanni ci sarà il cardinale vicario Agostino Vallini, ci sarà il cardinale Camillo Ruini, vicario emerito, il consiglio episcopale della diocesi e il consiglio dei parroci prefetti. Dunque, per approfondire il significato di questa celebrazione abbiamo in linea proprio il cardinale Vallini, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, Eminenza.
Grazie a voi.
Cardinale Vallini, posso chiederle cosa ha pensato quando Papa Francesco, subito dopo essere stato eletto, ha voluto che lei gli fosse accanto nella benedizione Urbi et Orbi da San Pietro?
Ma ho sentito commozione e un grande onore, perché sono stato chiamato da uno dei cerimonieri lì nella Sistina con queste parole: la desidera il Papa. Mi sono avvicinato al Santo Padre e lui mi ha detto: lei è il mio vicario, mi può accompagnare alla loggia di San Pietro? Naturalmente puoi immaginare qual è stata la mia reazione. Io l'ho ringraziato di questo privilegio e sono stato molto onorato di essergli lì accanto quando il Papa ha voluto anche poi ricordare il servizio che svolgo a favore della diocesi di Roma come suo collaboratore.
Ecco, poi le prime parole del Papa sono state: voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Perché secondo lei Francesco ha voluto definirsi prima di tutto come vescovo di Roma?
Ma il motivo è teologico, direi, perché il Papa è Papa in quanto è vescovo di Roma, quindi lui ha, come dire, richiamato la fonte del suo essere Papa per il mondo intero, proprio il fatto che era stato appena eletto vescovo di Roma e in quanto tale pontefice della Chiesa universale. È per questo che verrà a prendere possesso della cattedra, che è qui nella Chiesa Cattedrale, appunto, San Giovanni Laterano.
Ecco, come vicario ciò la responsabilizza in modo particolare, potremmo dire.
Sì. Sì, certo, quella, la responsabilità di offrire al Santo Padre la collaborazione più attenta, più generosa, continua, cercando di interpretare anche i suoi desideri, soprattutto per lo sviluppo pastorale della Chiesa diocesana.
Proprio a partire da queste prime parole di Francesco, che si è definito Vescovo di Roma, che significato assume questa solenne liturgia di insediamento sulla Cattedra di Roma di domenica 7 aprile?
Beh, il significato ormai della presa di possesso ufficiale della sua sede vescovile, che è appunto la Chiesa di Roma, e in forza della quale è poi pastore della Chiesa universale. Nella pratica si sa che poi il Papa si avvale di collaboratori nel governo di una grande diocesi come Roma, ma certo è anche altrettanto vero che nulla a Roma di linee pastorali, di attività fondamentale della diocesi viene fatto senza che il Papa sia informato e senza che il Papa le approvi.
Alla Santa Messa, la celebrazione del 19 marzo scorso è stata definita come la celebrazione per l'inizio del ministero petrino del Vescovo di Roma. Quali differenze fra questi due momenti, fra queste due liturgie?
Ma certo, in quel momento era l'inizio di un ministero, perché come sa la potestà del Papa di Vescovo di Roma e quindi di Pontefice avviene con l'accettazione della elezione. Una volta che il Papa è stato eletto, il Papa accetta, esprime il suo assenso, il Papa è Pontefice della Chiesa Universale, ma viene eletto Vescovo di Roma e come tale poi svolge il suo ministero petrino. La celebrazione, vorrei dire, a respiro universale è quella che è avvenuta il 19 di marzo, quella che avverrà adesso qui in San Giovanni, diciamo che non ha un valore meno importante, ma certo guarda più direttamente alla realtà della diocesi di Roma.
Ecco, chi partecipa e svolge il servizio liturgico a questa presa di possesso a San Giovanni?
Ma partecipano innanzitutto, concelebrano con il Santo Padre, insieme con me, il Cardinale Ruini, vicario emerito, i vescovi ausiliari e il Collegio dei Parroci Prefetti. Il Consiglio dei Prefetti, che sono poi i rappresentanti di tutto il clero di Roma impegnato nella vita pastorale. Poi saranno presenti tante altre persone, tutti i sacerdoti, i parroci, il servizio liturgico è assicurato dai nostri seminaristi, poi ci sarà tanta gente, anche le autorità cittadine. È un momento bello. Per iniziativa del Comune di Roma, nel pomeriggio, prima dell'inizio della celebrazione, il Santo Padre sarà presente allo scoprimento di una intestazione della piazza San Giovanni in Laterano, quella che è davanti all'ingresso del vicariato, che viene dedicata dal Comune di Roma a Giovanni Paolo II. Quindi noi avremo questa piccola cerimonia con il cambio di denominazione della piazza in quella zona che va dal vicariato fino all'obelisco, per cui si chiamerà piazza Giovanni Paolo II Pontefice. Ecco, questo è un piccolo segno anche che il Comune di Roma ha voluto fare alla città in riconoscimento proprio del valore del suo vescovo, allora il beato Giovanni Paolo II, oggi Papa Francesco, nella guida pastorale della nostra città.
Cardinal Vallini, dopo l'insediamento alcuni rappresentanti della diocesi manifesteranno la loro obbedienza e devozione al vescovo. Che sì. Significato ha questo gesto?
È la rappresentanza del popolo di Dio. Ci saranno il cardinale vicario, ci sarà un parroco, una famiglia, un giovane, due religiosi, a dire: ecco, siamo qui ad esserle vicino, ci affidiamo alla sua guida e siamo convinti di essere ben guidati nelle vie del Signore.
Eminenza, quali implicazioni pratiche potrà avere questa particolare insistenza di Papa Francesco sul suo mandato episcopale come Vescovo di Roma? Possiamo prevederne qualcuna?
Per quello che posso interpretare, dice la sua sensibilità nell'essere veramente il pastore di una chiesa attraverso le forme concrete che lui stesso intende dare. Posso dirle che ha mostrato grande attenzione alla vita delle parrocchie, ne visiterà una nel mese di maggio e poi alla ripresa dopo l'estate. Il Papa aprirà il convegno diocesano nel mese di giugno, incontrerà tutti i sacerdoti di Roma all'inizio dell'anno pastorale, nel mese di settembre, e questo dice la sua premura di essere vicino a questa nostra Chiesa, di far sentire la sua guida. Peraltro lui, come arcivescovo di Buenos Aires, è noto che era molto presente e quindi nelle forme compatibili col ministero petrino certamente saremo felici di essere insieme con lui nella vita della diocesi.
Ecco, avete pensato a qualche iniziativa per fare conoscere al Papa la sua diocesi? Perché ovviamente, come ricordava lei, lui conosce molto bene un'altra grande città che è Buenos Aires.
Sì, certamente, ma il Papa conosce, i cardinali conoscono Roma, quindi anche sono membri del clero romano, no? E quindi lui si conosceva anche tante persone a Roma e piano piano poi certo l'accompagneremo nella conoscenza della nostra diocesi, immensa diocesi.
Il giovedì santo, dopo la messa crismale, Papa Francesco ha pranzato con il direttore della Caritas romana, Monsignor Feroci, e con alcuni parroci.
Sì.
Un gesto molto bello, che significato gli dà?
Niente, il desiderio di vivere la giornata sacerdotale con alcuni dei suoi collaboratori nella Chiesa di Roma e sono stati tutti molto felici.
Ha saputo qualche dettaglio di questo
pranzo?
No,
veramente non ho avuto occasione di incontrare nessuno dopo, ma sapevo che c'era questa iniziativa e chi me la comunicava era molto onorato di poter partecipare all'Agape Fraterna col Papa.
Noi abbiamo disturbato qualcuno di questi sacerdoti che ci hanno raccontato che il Papa ha insistito sul fatto di tenere aperte le porte delle chiese di Roma.
Sì, posso anche dire una cosa, un commento che il Papa ha fatto, perché nel pomeriggio poi l'ho accompagnato al carcere minorile di Casal del Marmo ed era molto molto contento dei sacerdoti che aveva potuto incontrare.
Ecco, l'invito di Papa Francesco ad uscire per annunciare il Vangelo nelle periferie dell'esistenza può avere una sua applicazione pratica nel territorio diocesano di Roma? Insomma, è un invito anche a sottolineare la pastorale che già c'è per le zone più difficili.
Abbiamo trovato conferma di tutto il lavoro pastorale di questi anni, che è cominciato con la missione cittadina in preparazione al giubileo voluta dal Beato Giovanni Paolo II e portata avanti poi negli anni dal Cardinal Ruini e adesso da me negli ultimi 5 anni, proprio perché le periferie, non solo dal punto di vista urbanistico, ma direi le periferie dell'esistenza umana, possono essere visitate dalla luce della fede che la Chiesa nelle sue diverse articolazioni è chiamata a portare a tutti.
Infine, Cardinal Vallini, come il popolo di Dio di Roma può accompagnare il suo vescovo in questo cammino appena intrapreso? Che invito fa anche ai nostri ascoltatori romani?
Ma posso dirle questo, che innanzitutto Roma vuole bene al Papa. Io, visitando delle parrocchie, ho sentito da tutti in queste prime settimane di pontificato il grande affetto, la grande sintonia che hanno per il Papa. Molti mi hanno chiesto di portarli nelle parrocchie. Ho detto, ma che cosa vi muove in questo sentimento? E alcuni mi hanno detto, ma non lo sappiamo, ci è entrato nel cuore. Il Santo Padre l'ha saputo, lui ha detto, ma non sono io, è il Signore che entra nel cuore servendosi anche di me. Quindi vede, c'è una perfetta sintonia tra il popolo che guarda il suo vescovo con grande ammirazione e affetto e il vescovo che sente già portare nel cuore il suo popolo.
Cardinal Vallini, grazie per questa intervista.
Arrivederla. Buongiorno.
Ringraziamo dunque il cardinale vicario Agostino Vallini, che concelebra con il Papa, con Papa Francesco, per la solenne liturgia dell'insediamento del Papa sulla cattedra di Roma domenica 7 aprile, ovviamente in San Giovanni in Laterano. Dunque abbiamo commentato con lui il particolare rilievo che Francesco dà al fatto di essere vescovo di Roma. Lo abbiamo detto, si è presentato proprio subito dopo la sua elezione come vescovo di Roma e ha detto: cominciamo insieme questo cammino vescovo e popolo. Su questi concetti abbiamo intervistato, proprio in vista dell'insediamento sulla cattedra romana di Papa Francesco, padre Francesco Rossi De Gasperis, gesuita e biblista, professore emerito alla Gregoriana. Sentiamo. Quanto è importante secondo lei il fatto che Papa Francesco si sia presentato autodefinendosi vescovo di Roma anziché Papa, anziché Pontefice? È un aspetto importante?
No, è l'aspetto fondamentale del ministero petrino. Noi abbiamo dimenticato che il successore di Pietro, come vescovo della Chiesa di Dio Pellegrina in Roma, è anche quello che presiede alla comunione ecclesiale di tutte le chiese. Quindi il primato petrino non è un papato, ma è la conseguenza del vescovo di Roma, di essere vescovo di Roma, perché la comunione, la collegialità delle chiese è una collegialità appunto di chiese. e cioè di vescovi i quali portano ognuno con sé la propria chiesa. Quindi prima viene l'essere giustamente vescovo di Roma e poi mi pare che questo Papa Francesco ha evitato il più possibile il termine papale, proprio perché papale non vuol dire poi niente alla fine. Il primato di Pietro ha dei caratteri che non ha niente a che vedere con un supremo ministero universale, una specie di grande azienda, diciamo, che sarebbe la Chiesa Cattolica Universale. La Chiesa Cattolica è formata della comunione di tutte le chiese e quindi del collegio episcopale, prima di tutto.
Quindi utilizzare il termine Vescovo di Roma rimanda anche più strettamente a una ecclesiologia di comunione che è stata elaborata dal Concilio Vaticano II?
Certo, rimanda al Nuovo Testamento, proprio perché Gesù dice in Luca 22 che nel mondo quelli che dominano fanno da padroni. Voi però non fate così, perché invece il primo tra di voi, quindi c'è un primo c'è, sia come colui che serve, perché io sto in mezzo a voi come colui che serve, e probabilmente parla della lavanda dei piedi.
Padre Rossi De Gasperis, perché si è creato invece questo concetto di papato, che lei definisce anche un dato sociologico e culturale?
Ma credo per parecchie ragioni, direi. Fin dal Medioevo, poi le signorie rinascimentali, diciamo, no? Cioè questa mondanizzazione della Chiesa ha preso poi delle forme di potere dai modelli sociologici. In modo particolare, direi, dopo il 1870, con la definizione della infallibilità papale, poi sono arrivati i piemontesi e quindi il Concilio Vaticano I è stato interrotto, si è creato questo iato fino ad oggi, fino al Vaticano II, cioè come se il Papa basta lui per la Chiesa, siccome lui è infallibile, siccome lui, no? Quindi gli altri sono, sì, fanno la visita ad limina, ma insomma il Papa basterebbe lui per condurre la Chiesa. Questa assenza della collegialità intorno al Papa del Vaticano I ha creato, mi pare, questo vuoto di collegialità, appunto, in cui il Vaticano II cercava di rimettere rimedio, perché mancava l'altra metà del discorso del collegio episcopale.
Quindi un concetto di papato come un monarca, un concetto abbastanza autoreferenziale.
Sì, certo. E questo Papa insiste molto che invece la Chiesa non è un autoreferenziale, proprio con questa terminologia anche, perché la Chiesa è un sacramento del Cristo, è un sacramento del Regno di Dio, non è il Regno di Dio, è la semenza del Regno di Dio, dice il Vaticano II. Quindi anche le dimissioni di Papa Benedetto ci hanno riportato a questo senso del sacramento. Il sacramento è qualcosa di passeggero, è un segno che indica qualcosa al di là di se stesso. Infatti lui dice: io me ne vado perché non ce la faccio, ma però voi avete il Signore. Questo è importante.
Padre Francesco, cosa ha provato quando dalla Curia Generalizia ha ascoltato il rumore dell'elicottero che portava via Papa Benedetto XVI, lo portava a Castel Gandolfo quel 28 febbraio, il giorno del termine del suo pontificato?
Questo rumore come ci restituisce il sacramento, direi. I sacramenti non sono più delle cose ultime, ma sono dei segni di altre cose che si muovono e quindi possono anche passare. La temporalità della sacramentalità di tutta la Chiesa, anche l'Eucaristia non è un'ostia consacrata nell'ostensorio che davanti a cui facciamo adorazione. L'Eucaristia è la comunione ecclesiale, è la comunione della carità, è il fatto che diamo la vita per i fratelli. Ecco, direi quello che si è formato, specialmente nell'ultimo secolo, è stata proprio questa sacralizzazione dei segni, e la partenza di Papa Benedetto mi pare stata questa fine della sacralizzazione dei segni. cioè restituzione al loro senso vero, cioè di essere un segno.
In questa prospettiva anche la figura del Papa Emerito, di Benedetto XVI, in qualche modo supera certi stereotipi che le sono stati attribuiti.
Non so quali siano gli stereotipi attribuiti, ma certamente ha fatto qualcosa di enorme che nessuno infatti si aspettava, che nessuno nemmeno pensava che fosse possibile. In questo direi vedo una perfetta continuità con quello che poi fa Papa Francesco.
Qualche osservatore ha notato che nella declarazio con cui l'11 febbraio Benedetto XVI annunciava la sua rinuncia abbia usato il termine Vescovo di Roma, così come lo ha utilizzato Papa Francesco quando si è presentato ai fedeli. In qualche modo anche una sintonia, secondo lei, interessante?
Di linguaggio, sì. Che è poi, ripeto, il linguaggio originario primitivo, non è una cosa nuova, è stata vista come una cosa nuova, ma non è affatto una cosa nuova. Però certo il fatto che di fatto nello stesso mese abbiano usato lo stesso termine, c'è certamente una continuità di tematica, adesso poi vedremo. La mia impressione è che Papa Ratzinger ha sviluppato più forse teologicamente la cosa, mentre Papa Francesco pone dei segni molto eloquenti, più che parole o dottrina o proposizioni dottrinali, agisce in un modo che trasmette praticamente lo stesso messaggio.
In questo senso, che valore assume la cerimonia di presa di possesso della cattedra di Roma a San Giovanni Laterano di domenica 7 aprile?
Quello è la cattedrale, la chiesa del primato Petrino, quella è la cattedrale di Roma, che non è come c'è scritto sulla sua facciata, c'è scritta una bugia costantiniana, Caput et Mater Omnium Ecclesiarum, no, la madre di tutte le chiese non è certamente San Giovanni Laterano, la madre di tutte le chiese è Gerusalemme, diciamo la chiesa di Gerusalemme, però è il capo di tutte le chiese del mondo, certo, proprio perché il ministero Petrino è un ministero per confermare i suoi fratelli, ma è un ministero di comunione, di servizio, di aiutare tutte le chiese a confrontarsi con il messaggio di Gesù. Siamo messi nel mondo come testimoni e discepoli di Gesù, vediamo se stiamo facendo questo. Ecco, questo è il munus del Vescovo di Roma, di aiutare i fratelli a essere fedeli all'Evangelo.
Secondo lei, padre Rossi De Gasperis, che implicazioni pastorali, ecclesiologiche possono derivare dalla concezione del ministero Petrino come ministero del Vescovo di Roma?
Moltissime conseguenze pastorali, moltissime. Direi la prima cosa sarebbe proprio di ristabilire, ma questo non si fa a parole certamente, il senso di che cosa sono i sacramenti nella Chiesa Cattolica, perché è stato detto a un certo punto che nella riforma protestante i protestanti hanno scelto la parola di Dio e la Chiesa Cattolica ha scelto i sacramenti. Questo non è vero, diciamo, in senso assoluto, però è vero certamente che questa sacramentalizzazione continua con cui noi siamo alle prese non veicola veramente la fede, quindi nell'anno della fede bisognerebbe vedere veramente di fare in modo che i sacramenti tornino a essere segni di fede, misteri di fede e non cose da fare o doveri da compiere o affermazione della prima comunione, la cresima, la celebrazione dei matrimoni, funerali, eccetera eccetera. Insomma, tutta la vita sacramentale della Chiesa andrebbe riportata come segno della fede. Un altro punto sarebbe una revisione totale del sacerdozio, perché io vedo bene che nel Nuovo Testamento il sacerdozio è unico, è quello di Gesù, e poi è quello di tutta la Chiesa, di tutto il corpo ecclesiale, e ha fatto di noi un corpo di sacerdoti, quindi sacerdoti invece nel senso di ieris, cioè al plurale, questo nel Nuovo Testamento non c'è, non ci sono sacerdoti nella Chiesa, ci sono presbiteri, ci sono vescovi, ci sono diaconi, ma questo è un servizio sacramentale appunto per aiutare tutti a essere sacerdoti come Gesù ci ha resi con la sua redenzione. Il sacerdozio vero nella Chiesa è di Gesù solo e di tutto il corpo ecclesiale.
E infine, padre Rossi De Gasperis, sottolineare come il ministero Petrino sia il ministero del Vescovo di Roma significa anche ridare centralità alle chiese locali proprio nell'organizzazione ecclesiale. Cosa significa in concreto?
Significa che appunto non è il Vaticano il ministero di tutta la Chiesa, ma c'è il Papa, cioè il Vescovo di Roma, poi ci sono i fratelli vescovi, quindi c'è bisogno trovare dei modi di esprimere adeguatamente la collegialità. E la Curia Romana è il lavoro per la diocesi di Roma, per sé, molto indirettamente per tutta la Chiesa, direi. Quello, forse mancano delle strutture semplificate, adeguate alla situazione ancora.
Quindi anche prevedere una pastorale più strettamente legata al territorio da parte di Papa Francesco significa proseguire questo tipo di interpretazione?
Sì, ha davanti a sé delle sfide abbastanza impressionanti, ma insomma, io credo però che queste cose che sono successe in questi 2 mesi, in fondo sono segni straordinari dello Spirito Santo, perché nessuno si aspettava una cosa simile. E in 2 mesi si sono spazzate via alcune cose che non credo si possano rimettere in ballo. Ci sono certe cose che, infatti, alcuni passi, credo è molto difficile ritornare indietro.
Padre Rossi di Gasperis, grazie per essere stato con noi, grazie davvero.
Prego, auguri.
E questo era il commento di Padre Francesco Rossi de Gasperis, gesuita e biblista, professore emerito alla Gregoriana, sull'insediamento di Papa Francesco sulla cattedra di Vescovo di Roma e in particolare sull'insistenza appunto di Francesco sul fatto di essere il Vescovo di Roma. Incominciamo questo cammino Vescovo e Popolo, ha detto il giorno della sua elezione. Noi ci fermiamo qui, chiudiamo qui questa diretta. Ringrazio Tommaso Pallottino alla parte tecnica, Patrizio Ciprari e Silvia Giovarrosa in regia. Da Fabio Colagrande, ancora buon pomeriggio.